Benvenute e benvenuti a questa nostra esplorazione. Oggi ci addentriamo un po' nel cuore della dinamica.
Esatto. Abbiamo qui delle fonti, praticamente un elenco di termini chiave su moti e forze.
Proprio così. E l'obiettivo, diciamo, è provare a collegarli, a capire il quadro generale del movimento che descrivono. Perché le cose si muovono in un certo modo.
Giusto. E le fonti ci suggeriscono tre tipi principali di movimento da esplorare.
Sì, vediamo. Il moto dei proiettili, quello sai, curvo.
Il moto parabolico, sì.
Poi il moto circolare, le cose che girano. E infine il moto armonico, tipo le oscillazioni. Pronti a vedere come la fisica mette un po' d'ordine?
Prontissimi. Guarderemo termini come, appunto, moto parabolico, gittata.
Ah, la gittata.
Tersima legati tra loro.
Bene. Allora iniziamo dal primo. Moto dei proiettili. Lanciare una palla, un sasso.
Un classico.
Le fonti parlano subito di moto parabolico. C'è questa forma, questa curva specifica, no?
Che è un'equazione della traiettoria.
Esattamente. E si misura la gittata, cioè quanto va lontano in orizzontale.
E c'è differenza tra lancio orizzontale e lancio oblique, mi pare.
Certo. Ma un punto fondamentale che le fonti sottolineano è l'indipendenza dei moti simultanei.
Cioè?
Spiega un po' meglio.
Beh, il movimento verticale è quello influenzato dalla gravità, come una caduta libera, e quello orizzontale che idealmente ha velocità costante.
Se non c'è attrito, immagino.
Esatto, trascurando l'attrito. Questi due moti si combinano, ma possiamo analizzarli separatamente. E questo ci permette di prevedere la traiettoria del proiettile con buona precisione.
Ok. Quindi, scomponendo il problema, si riesce a calcolare dove cadrà l'oggetto. Interessante.
Proprio così.
Va bene, il proiettile vola via. Ma se un oggetto, invece, gira in tondo? Ecco, qui le fonti introducono il moto circolare.
Ah, sì.
E specificano moto circolare uniforme quando la velocità è costante. O meglio, il suo valore numerico.
Esattamente. Il modulo della velocità è costante. Qui compaiono la velocità angolare.
Che sarebbe?
Quanto velocemente cambia l'angolo. Si misura spesso in radianti al secondo. I radianti sono un'unità di misura per gli angoli, molto comoda in fisica.
Capito. E c'è anche lo spostamento angolare.
Certo, l'angolo percorso.
Ma senti, c'è un punto che mi incuriosisce. Se la velocità è costante come valore, perché si parla di accelerazione centripeta? Non dovrebbe esserci accelerazione, no?
Ottima osservazione. Tocca un punto chiave. La velocità non è solo un numero, è un vettore. Ha un valore, sì, ma anche una direzione.
Ah, giusto.
Nel moto circolare uniforme, il valore è costante, ma la direzione cambia continuamente. L'oggetto sta curvando.
Quindi l'accelerazione descrive quel cambiamento di direzione.
Esattamente. L'accelerazione centripeta fa proprio questo, ed è sempre diretta verso il centro del cerchio. È lei che tiene l'oggetto in curva, grazie alla forza centripeta.
Che è la forza reale che agisce.
Proprio così. Senza quella forza, l'oggetto partirebbe dritto, per la tangente.
Ah, chiarissimo adesso. È la forza che tira verso il centro. E a proposito di forze in curva, le fonti nominano anche la forza centrifuga. Spesso si sente, ma dicono che è apparente. Che vuol dire?
Beh, apparente significa che non è una forza vera, applicata da un altro oggetto. È più un effetto che si percepisce stando dentro al sistema che ruota.
Tipo in macchina in curva, che ci si sente spinti verso l'esterno.
Esatto, quella sensazione lì. Ma per chi guarda da fuori, fermo, l'unica forza reale è quella centripeta, che fa curvare la macchina e chi c'è dentro.
Capito. Quindi dipende dal punto di vista. E se la velocità angolare non fosse costante?
Ah, allora le cose si complicano un po'. Entrerebbero in gioco anche l'accelerazione tangenziale, legata al cambiamento del valore della velocità, e l'accelerazione angolare legata al cambiamento della velocità angolare stessa. Ma restiamo sul semplice per ora.
Ok, ok. Bene, dal girare in tondo passiamo all'ultimo tipo di moto. Quello che va avanti e indietro. Le fonti lo chiamano moto armonico.
Proprio lui. L'esempio classico è il sistema massa-molla che oscilla, o un pendolo.
Qui i termini chiave sono ampiezza di oscillazione.
Cioè quanto si sposta al massimo dal centro.
Il periodo di oscillazione.
Il tempo per fare un'oscillazione completa, avanti e indietro.
E la pulsazione, che è legata alla frequenza, mi sembra.
Sì, è proporzionale alla frequenza. È una misura di quanto rapidamente avviene l'oscillazione.
E cosa lo rende così armonico, così regolare questo moto?
Beh, la sua grande prevedibilità matematica. C'è una legge oraria del moto armonico che ti dice esattamente posizione, velocità e accelerazione in ogni istante.
Wow!
Il segreto è la forza di richiamo. C'è sempre una forza che cerca di riportare l'oggetto verso la posizione di equilibrio ed è proporzionale a quanto l'oggetto sia spostato.
Come la molla che tira o spinge.
Esatto. E qui le fonti accennano anche alla derivata. È uno strumento matematico potente per calcolare velocità e accelerazioni istantanee, se conosci come cambia la posizione nel tempo.
Ah, ecco a cosa serve la derivata in questo contesto. E per il pendolo si parla di isocronismo.
Sì, una proprietà affascinante. Per piccole oscillazioni, il periodo del pendolo, il tempo per un'oscillazione, dipende solo dalla sua lunghezza.
Non da quanto oscilla, cioè non dall'ampiezza?
Esatto. Per piccole oscillazioni no. Ed è stato fondamentale per costruire orologi precisi, sai?
Immagino. Quindi, ricapitolando, dal volo del proiettile, moto parabolico, al girotondo, moto circolare, fino all'altalena del moto armonico, abbiamo visto come pochi principi descrivano tanti movimenti diversi.
Proprio così. Capire concetti come traiettoria, gittata, velocità angolare, accelerazione centripeta, periodo di oscillazione, isocronismo, ci dà gli strumenti per vedere degli schemi comuni in fenomeni che sembrano distanti.
Dalla meccanica celeste alle vibrazioni di tutti i giorni.
Esattamente.
E per chiudere, un ultimo spunto che mi è rimasto dalla discussione sulla forza centrifuga. Abbiamo distinto tra forza centripeta, reale, e forza centrifuga, apparente, legata a chi osserva. Questo ci lascia con una domanda un po' più filosofica, forse. Quanto la nostra descrizione delle leggi fisiche dipenda dal nostro punto di vista, dal nostro sistema di riferimento?
Bella domanda. È un invito a pensare a come cambia la fisica che descriviamo a seconda di dove ci mettiamo per osservarla.
Già, un bel tema su cui riflettere.